Dunque, noi ci riuniamo la domenica durante la settimana per varie ragioni. La Bibbia ci esorta a non trascurare la comune radunanza. Evidentemente c'è una ragione. Siamo qui per cercare di alimentare la fede che ci consente di camminare con Dio. Cerchiamo di aiutarci gli uni gli altri per non perderci lungo la strada. Cerchiamo di trovare un senso di unità, di corpo, per entrare nel concetto del benessere comune e per cercare la guida dello Spirito Santo, il quale comunica i nostri cuori le sue verità. Le verità di Dio devono essere comprese soltanto spiritualmente, non si possono capire con la ragione umana. Per questa ragione Dio dice che la via è stretta, ci dice che le sue vie non sono le nostre vie, che quello che lui ha nella sua testa non corrisponde a quello che avremmo noi nei nostri pensieri. Sono due realtà diverse. Ecco perché serve la fede per andare avanti. La ragione umana purtroppo non intende e può essere di impedimento. Quando noi, per esempio, ascoltiamo delle testimonianze, più delle volte cosa ascoltiamo? Guarigioni fisiche, persone che erano in difficoltà economiche e hanno ritrovato un lavoro, persone che magari, sentivo anche domenica, hanno perso il portafoglio, l'hanno ritrovato. Di solito, diciamo, testimoniamo su cose tangibili, terreni. È difficile, almeno a me sembra così, ascoltare testimonianze in cui uno dice: sento più amore per mia suocera, sono più paziente con i miei figli, mi rendo conto delle difficoltà del mio vicino, sento compassione per la condizione di sofferenza di quel mio collega di lavoro. Difficile ascoltare testimonianze di questo tipo. Però quando io dico: ero senza lavoro, ho trovato un lavoro, ho perso il portafoglio, l'ho ritrovato, siamo sicuri che è stato Dio? Quanta gente trova lavoro senza Dio? Ho un portafoglio senza Dio? Quanto? Pur io sono guarito fisicamente. Posso dire: Dio mi ha guarito fisicamente dopo 3 operazioni. Quanta gente guarisce senza Dio? Non possiamo dire: è stato Dio. Sono testimonianze zoppe. Lui è volato dalla moto con la fidanzata. Poteva farsi peggio di quello che si è fatto. Ma possiamo dire: Dio l'ha preservato con sicurezza? Lo possiamo dire. Speriamo, crediamo, ci auguriamo, ma non lo sappiamo. Quanta gente cade dalla moto e rimane viva? Senza Dio. Ma se noi diciamo, anzi dico, c'è in noi un'ansia, una smania di vedere Dio all'opera, ma secondo la nostra mentalità, cioè sulle cose prettamente terrene, che ci riguardano direttamente, che mi interessano molto, perché sono umano. La vita fisica, la serenità economica, le cose, una fidanzata, una moglie, un figlio. E a volte testimoniamo di cose che non hanno fondamento. Perché c'è la smania che di vedere che Dio è con noi, che Dio è per noi, che Dio è vicino a noi, che Dio ci preoccupa. Vogliamo vedere un padre preoccupato che ci dà le cose che a noi interessano, sentendomi così importante perché risponde alle mie richieste su cose che mi importano umanamente parlando. E poi quando testimonia che Dio ha operato nella mia vita, anche su cose un po' terrene, do la sensazione che Dio sia con me, che io sono spirituale. Ma se noi diciamo, sto sentendo un amore per mia suocera, per il mio suocero, per esempio, per quel collega di lavoro che mi ha rubato il posto, impedendomi di fare carriera. O sento compassione per quella povera gente che non ha un tetto, non ha un lavoro, non sa come sopravvivere, è malata e soffre in ospedale. Ora, quando sentiamo queste cose, siamo sicuri che Dio sta operando dentro di noi. Perché sono cose che non abbiamo. Lì possiamo dire, Dio mi sta trasformando la vita. Dio sta operando, Dio sta intervenendo. Sento la presenza del Signore. Perché sento cose che mai ho sentito prima. Cose spirituali, amore, compassione, tolleranza, tolleranza, misericordia, pazienza. Ho una pazienza con i miei figli, mai avuta prima. Sento una compassione per mia madre anziana, mio padre anziano, mai avuto prima. Da che parte arriva? È Dio che sta lavorando nella tua vita. Ora possiamo testimoniare sicuro. Ma perché si testimonia poco di queste cose? Perché non si fanno queste esperienze. Perché sono queste le vere esperienze spirituali. Sono queste. E questo è il tesoro che Dio ci vuole trasmettere. Dio a volte interviene anche sul piano materiale. A volte, non so, leggi su qualche rivista di un tornado che ha distrutto una città e la chiesa evangelica di quel luogo è rimasta in piedi. Ora, macerie a destra, a sinistra, davanti e dietro, dice, questo è un miracolo. È ovvio. Dio lavora anche sul piano materiale, ma forse meno di quanto pensiamo noi. Perché le cose che a Dio interessano sono quelle spirituali. Il tesoro che Dio ci vuole comunicare in Cristo. E si occupa sicuramente meno delle cose materiali, che sono però il 90% delle nostre richieste a Dio, le cose materiali. Per questa ragione Dio dice, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Così come il cielo è lontano dalla terra, così sono i miei pensieri lontani dai vostri. Siamo su due sfere totalmente opposte, da non poterci intendere, non poterci capire. Dio è incomprensibile. Infatti la maggior parte della gente, quando tu parli fuori, ti manda a quel paese quando parli del Signore, perché non lo capisci. È un'assurdità. Dice bianco e fa nero. Non si può capire il Signore con la mente umana. Serve lo Spirito Santo. le cose di Dio si possono capire soltanto spiritualmente. Grazie. Ecco perché la via è stretta, perché è difficile, perché bisogna stare insieme, uniti, per aiutarci, alimentarci, spronarci, consolarci, perché noi tendiamo a ragionare subito umanamente, con la ragione umana, e vediamo le cose in un modo sbagliato, distorto. Ci possiamo certo comprendere perché ragioniamo nello stesso modo, ma possiamo aiutarci per capire come il Signore vuole farci intendere le cose. L'altro giorno, qui dalla mamma, insomma, mi fa un po' soffrire mia mamma, insomma, perché la vedo deperire fisicamente, insomma, tutti i giorni, 86 anni, insomma. Non sappiamo già come la storia va a finire, insomma. Però un giorno c'ha un male qui, l'altro giorno c'ha un male di là, un mal di stomaco, gomita, ha alzato un peso, non so se fratturata la mezza costola, insomma. Tutti i giorni ce n'è una, un disastro, insomma. Vederla così io soffro, insomma. Allora dico, Signore, basta, non posso più, facciamola finita. Tanto sappiamo che non si andrà avanti più di tanto, sarà un anno, due, tre, cinque, no? Facciamola finita, non se ne parla più. Sono stanco di queste cose, non posso più. È uno stillicidio continuo. Se ami una persona, soffri con la persona, ce l'ami, se non l'ami, guarda. Ti scivola via tutto, insomma. Così quando mi parlano di un qualcuno che ha subito certe sofferenze che non conosco neanche, un po' mi dispiace. Sento un po' di misericordia e compassione anche per lui o per lei, ma quando tocca mia mamma, mio papà che non c'è più, la ferita è maggiore. Sono umano anch'io, reagisco da umano, è comprensibile. Non c'è mica da vergognarsi. Io dico, Signore, dico basta. Non se ne può più, è una cosa impressionante. E poi dico, ma come fai tu, che dici di amarci, a guardare giù e non fare niente? Io, prima domanda che farò a Dio è questa. Se potrò farglielo, certo. Come fai a guardare giù e non fare niente? Ma ho sentito una risposta. Non capita spesso. Una risposta. Che non era la risposta che volevo io, come al solito, ma è arrivata una risposta che è anche biblica, insomma. Cioè, rallegrati, che le sofferenze sono temporanee. Io dico, basta, Signore, non ne posso più, sono stufo, ma come si fa a vedere il disastro che ci accerchia tutti i giorni? È in casa mia, è fuori. E lui mi dice, rallegrati, le sofferenze sono temporanee, finiranno. E poi dice, ti aspetta la gloria eterna, che non finisce mai. A me sembrano però questi giorni che non finiscono mai. Noi siamo puntati alle cose che tocchiamo tutti i giorni, non alla gloria eterna che sarà. Allora serve uno sforzo. In questo caso un certo sforzo bisogna farlo. Nel cercare lo Spirito Santo che abita dentro di noi, per sentire beneficio da questa affermazione, che dice le sofferenze sono per un tempo, sono destinate a finire. Ma la gloria eterna non finirà mai, ma non c'è proporzione. Dice, infatti, la nostra leggera afflizione, dice Paolo, che è solo per un momento, ma produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. San Paolo che ha sofferto anche lui, dice, la nostra, lui la chiama leggera, nel senso che è temporanea, che è limitata nel tempo, anche se può essere una sofferenza forte, pesante. E poi, questo è in Seconda di Corinzi, E poi dice ancora in Romani: io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da uguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Allora dice: sopporta, pazienza, sono sofferenze limitate nel tempo, poi avrai la gloria eterna. Se sei in Cristo, perché se no, forse nemmeno quello. È chiaro che io, umano, non posso accettare questo modo di pensare. Dio dice infatti: le mie vie non sono le tue vie, come il cielo lontano dalla terra, così sono i miei pensieri lontani dai tuoi. Io gli dico: Signore, basta con le sofferenze. E lui mi dice: non ti preoccupare, sono solo temporanee. E anche Gesù disse: nel mondo avrete afflizioni. Dice: ma abbiate fede, io ho vinto il mondo. Cioè, le afflizioni finiranno. Questo non vuol dire che noi non possiamo pregare perché Dio intervenga. Però qua ci fa notare che le afflizioni ci saranno e che spesso e volentieri Dio non ce le toglie, ma che tramite lo Spirito, concentrandoci sulla realtà che Lui ci comunica di una vita eterna e soprannaturale, quindi in gloria, scatta la capacità di sopportazione, di vederle come un male minore, un male accettabile rispetto a quello che riceveremo. È chiaro che senza fede è impossibile gradire Dio. Senza fede è impossibile capire queste cose. Sono inaccettabili dalla nostra mente. La nostra ragione non può intendere una cosa del genere. Non possiamo noi accettare sul piano umano un padre che si comporti così. Siamo già stati abituati sulla terra a avere dei genitori, insomma, che non si sono molto preoccupati per noi, che gli chiedevi, dice, pane, ti davano uno scorpione. E ora ci sembra che si ripeta la stessa cosa. È difficile accettare Dio come padre quando tu sei nella sofferenza, gridi a Lui e dici: Signore, non resisto più. E Lui ti dice: le sofferenze sono temporanee, non ti preoccupare. È difficile accettare Dio un padre così. Infatti, umanamente lo rifiutiamo. Il mondo lo rifiuta. Non vuol neanche sentir parlare di Dio oggi. Appena si rendono conto che noi là fuori siamo dei cristiani, cambiano strada. Perché la loro umanità non può intendere quello che Dio sta cercando di fare in questo mondo. E così la mente umana è talmente lontana da Dio come la terra e il cielo, e non c'è possibilità di intesa. Ecco perché serve la fede, che mi consente di capire, di accettare, di sottostare a verità per me incomprensibili e inaccettabili. Dice in Galati, andiamo di leggere, tante volte ve l'ho detto, ma questo è un elemento importante. Se avete incominciato nello spirito, vorreste finire nella carne, dice. Se abbiamo ricevuto la conoscenza di Gesù tramite una rivelazione soprannaturale, possiamo oggi noi cercare di camminare con Dio sul piano umano? È così. Se abbiamo capito che Dio esiste, se abbiamo capito che Gesù è Dio fatto uomo, se abbiamo compreso profondamente che Dio è buono e giusto, è per un'opera soprannaturale, spirituale, una rivelazione. Non possiamo adesso cercare di progredire con comprensione umana o utilizzando la mente. Sono due cose incomprensibili che non vanno assolutamente in armonia. Infatti la mente arriva al punto di rifiutare, di ribellarsi contro. Perché i due progetti, le due menti sono su due emisferi completamente opposti e non c'è possibilità di incontro. Cioè guardando non alle cose che si vedono, cioè, ma a quelle che sono invisibili. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. E come si fa a avere lo sguardo fisso alle cose che non si vedono? Se non riusciamo né a quantificarle né a toccarle, né a concepirle, come si fa a avere lo sguardo fisso lì? Soltanto chi le vede può trasmetterci questa conoscenza che è lo Spirito Santo. Soltanto lo Spirito Santo può farmi vedere ciò che i miei occhi non vedono e farmi credere a ciò che il mio cuore non può intendere. Lo sguardo fisso quindi al Signore che abita dentro di noi, perché Lui ci tenga in collegamento con Dio e ci consenta di capire e di credere cose che per la ragione umana sono inaccettabili. Ecco perché siamo riuniti, per aiutarci, alimentarci l'un l'altro, spronarci, consolarci, tramite le nostre esperienze far capire ad altri le realtà divine, per riuscire a perseverare. Dice, chi persevererà fino alla fine avrà la corona della vita. Chi persevererà fino in fondo? Noi siamo qua per aiutarci a perseverare. Perché è facile perdersi lungo il cammino. La nostra mente, la nostra umanità ci devia subito. Su cose temporanee, concrete, materiali, che sono per un tempo e basta, ma che per la nostra natura sembrano determinanti, essenziali, da non poterne fare a meno. Lo Spirito Santo ci fa capire che sono solo temporanee, che non vale la pena sacrificarsi per cose temporanee, che bisogna puntare ad altre realtà che sono eterne. Lo Spirito Santo ci aiuta a dirigere lo sguardo altrove, che la mia umanità mi porterebbe subito nel buio, a rifiutare un cammino così concepito. E che abbiamo un concetto di ciò che è importante diverso tra noi e lui. Ed è lì il problema. Non stiamo dicendo che è facile, ma dobbiamo cercare di discernere ciò che è natura umana e ciò che è volontà divina, ciò che è desiderio umano e ciò che è desiderio divino. Sono due cose che vanno per vie diverse. Ecco perché sarebbe utile in chiesa testimoniare per cose spirituali più che per cose materiali, per alimentarci lo spirito, la visione di un'opera divina, per trasmetterci qual è il tesoro da ricercare, per valorizzare le cose veramente importanti. E ritenere futili quelle che sono solo temporanee. Il Signore ha dei metodi tutti suoi per insegnarci le cose. E la Bibbia è piena di insegnamenti a questo livello. Lo Spirito Santo ci aiuti a intendere, per rimanere saldamente legati a Gesù, perché senza Gesù la vita perde di ogni significato. La vita è vuota. Non ha un senso. addirittura drammatica. Per dare un senso alla vita ci serve Gesù Cristo, un senso che trascende la morte, un senso che dà una certa soddisfazione alla nostra anima. Ci fa sentire in pace con noi stessi. Quindi per poter, diciamo, rimanere aggrappati a Gesù, ancorati alla roccia, per poter avere sempre il concetto che ciò che Dio fa è buono e giusto, dobbiamo rimanere aggrappati allo Spirito Santo che abita in noi, che ci dà la convinzione. Il messaggio è finito qui, stavo concludendo con la convinzione dello Spirito, che è essenziale per le nostre vite.